sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. Words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your head with me. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Sono le 8 e 3 minuti, quasi 4. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, il demone del tardi nella sua versione demone del labbo. Una mattinata un po' convulsa, come sono in fondo tutte le mattine di campagna abbonamenti, ma oggi un po' più convulsa del solito. Perché? Perché lo sapete, c'è un nuovo supereroe in città ed è Super Green Pass. Mannaggia, avremmo francamente preferito Super Cartesio, ma purtroppo non è la sua stagione. Al limite anche Spider-Man, magari Power Rangers, e invece no, lui Super Green Pass, che è il supereroe che combatte le chiusure e anche le code nelle terapie intensive, insomma quei lavori che gli Avengers non vogliono più fare. Ma la domanda fatale: sarà vera gloria quella di Super Green Pass? Diventerà un colossal della Marvel o resterà un cinepanettone tipo Natale a Trieste? Beh, questo lo vedremo a breve. Intanto, come per tutti i supereroi, c'è da capire quali siano i superpoteri di Super Green Pass. E allora niente paura, perché la scheda tutorial la troviamo spiegata per esempio sulle colonne del Corriere della Sera. Prendete carta e penna, fate attenzione, perché poi Draghi interroga, e quindi è utile sapere quali sono i superpoteri di Super Green Pass innanzitutto si sdoppia in rafforzato e semplice, poi magari verranno introdotte anche il Green Pass Premium e quello Gold, ma intanto rimaniamo a questi due, la famosa linea 2G, due Green Pass, uno rafforzato che viene rilasciato alle persone vaccinate o guarite, un altro invece base che è rilasciato a chi si sottopone al tampone molecolare o antigenico. Il Green Pass rafforzato ha una validità di 9 mesi a partire dall'ultima somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione. Il Green Pass base invece vale 72 ore se rilasciato con il molecolare negativo, 48 ore se rilasciato con l'antigenico negativo, e poi come dire, si entra nel campo dei colori, perché i sistemi della divisione per fasce di colore rimangono in vigore, ma chi ha il Green Pass rafforzato non deve rispettare le restrizioni previste per esempio in zona gialla e in zona arancione, chi non ce l'ha invece sì, in zona rossa scattano, se si dovesse arrivare oltre quella soglia, le restrizioni invece per tutti a prescindere dal Green Pass. Comunque si entra in fascia gialla con 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, 15% di posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia intensiva. Si entra in fascia arancione con 150 casi ogni 100.000 abitanti, il 30% di letti occupati in area medica, il 20% in terapia intensiva. Infine si entra in fascia rossa con più di 150 casi per 100.000 abitanti, 40% di letti occupati in area medica, 30% in terapia intensiva. Questi i colori. Intanto scatta l'obbligo vaccinale per alcune categorie dal 15 dicembre, è obbligo di terza dose o richiamo per il personale sanitario e per i lavoratori che accedono all'RSA. Dalla stessa data, 15 dicembre, obbligo vaccinale per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico. Non cambiano invece le misure per quanto riguarda il lavoro. Per andare al lavoro basterà esibire il Green Pass base, che è quindi quello che deriva dal tampone molecolare 72 ore, ricordatevelo, oppure antigenico 48 ore. Le regole per i lavoratori rimangono insomma quelle già stabilite. Quindi per accedere alla mensa servirà invece il Green Pass rafforzato. La frequentazione dei luoghi. Il Green Pass rafforzato consentirà l'accesso in tutti i locali pubblici al chiuso. Quindi stadi, palazzetti dello sport, ristorazione al chiuso, bar, pub, pasticcerie, feste, discoteche, cerimonie pubbliche. In zona gialla, questo in zona bianca, in zona gialla chi ha il Green Pass rafforzato non avrà l'obbligo nei ristoranti e bar al chiuso di sedersi al tavolo con al massimo 4 persone. In zona arancione invece i ristoranti e i bar rimarranno aperti, ma negli spazi al chiuso potranno entrare solo coloro che hanno il Green Pass rafforzato. Non si applicheranno le riduzioni delle capienze per gli stadi, i palazzetti dello sport, i cinema e i teatri, nei quali appunto in zona arancione potranno entrare solamente quelli o i vaccinati o i guariti. In zona rossa le restrizioni attualmente in vigore si applicheranno anche a chi ha il Green Pass rafforzato, come dicevamo, qualora mai si dovesse entrare in zona rossa, speriamo di no, a quel punto la divisione tra Green Pass rafforzato, Green Pass base e niente Green Pass non varranno più, perché saranno cacchi amari per tutti. Lo sport, a partire dalla zona bianca, l'accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi al chiuso sarà consentito con il Green Pass base, quindi anche con tampone negativo. Le stesse regole valgono anche in zona gialla. In zona arancione invece le palestre, le piscine, i circoli sportivi al chiuso rimangono aperti, ma saranno accessibili solo a chi ha il Green Pass rafforzato. Zona rossa naturalmente chiude tutto per gli impianti sciistici, più o meno lo stesso principio. In zona bianca e gialla sarà possibile accedere con il Green Pass base, in arancione solamente gente che ha il Green Pass rafforzato, zona rossa tutto chiuso. Gli alberghi, per entrare negli alberghi anche in zona bianca, sarà necessario avere il Green Pass base e quindi il tampone. All'interno delle strutture servirà il Green Pass base per accedere ai ristoranti, ma solo per chi alloggia, così come nelle piscine, nelle palestre interne agli alberghi. Infine, e qui l'aspetto un po' più critico dal punto di vista dell'applicazione, per viaggiare sui treni dell'alta velocità e sugli aerei basta avere il Green Pass base, quindi il tampone negativo. Il decreto introduce però lo stesso obbligo per gli altri mezzi di trasporto: trasporto ferroviario regionale, quindi intercity, treni pendolari, il trasporto pubblico locale, autobus, pullman e metropolitane. Rimane però da risolvere il problema dei controlli, perché appunto la domanda fatale in questo ambito specifico, che è un ambito molto delicato e molto critico, è: già, ma chi controlla? E la domanda se la sono posta in tanti, per esempio i sindacati, per esempio anche, come dire, le persone normali che dicono: vabbè, ma manco ti controllano il biglietto, figuriamoci il Green Pass. Se la sono posta anche, come dire, gli organi di informazione, e infatti a pagina 4 della Stampa c'è proprio il domandone: trasporto pubblico, chi controlla? Ci sono i sindacati, come dicevo, che chiedono chiarezza. Il governo ci dica come avverranno le verifiche, con quale personale, visto che non ci sono sufficienti controllori e non può ricadere tutto sul capotreno, sull'autista, perché parliamo di mezzi ad alto affollamento. Dice così Maria Teresa De Benedictis, segretaria nazionale della FILT CGIL: noi riteniamo che la verifica debba essere fatta all'acquisto del titolo di viaggio, proprio per non esporre il personale ad alterchi e aggressioni a bordo del mezzo. Questo significa però, o significherebbe, che tabaccai ed edicolanti dovranno verificare il passaporto vaccinale dei viaggiatori quando vendono il biglietto dell'autobus. Immaginatevi l'edicolante e il tabaccaio che fanno il controllo del Green Pass sul biglietto. Mentre per la metropolitana si potrebbe aggiornare il meccanismo elettronico dei tornelli per renderlo in grado di leggere anche il QR code del Green Pass, oltre al codice a barre delle tessere. Immaginiamo che l'aggiornamento possa essere simile a quello di Windows, quindi se ne potrebbe parlare nel 2036. Intanto, prosegue Luca Monticelli nel pezzo sulla Stampa, sui treni regionali il controllo della certificazione verde sembra più semplice, basta adeguarsi a quello che già fa il capotreno sui treni ad alta velocità, dove ha la responsabilità di verificare sia il titolo di viaggio che il lasciapassare anti-Covid. Non la pensano così i sindacati, sempre per voce della segretaria nazionale della FILT CGIL. Dice: sui treni regionali c'è un'alta affluenza e un capotreno non può fare tutto da solo, le aggressioni sono all'ordine del giorno, dobbiamo evitare altre occasioni di conflitto. Quindi la piattaforma online di Trenitalia dovrebbe trovare un modo per acquisire il Green Pass prima di vendere il biglietto, e questa è un'altra ipotesi lanciata dal sindacato. E i controlli spettano, dice sempre la segretaria della FILT CGIL, i controlli spettano alle forze dell'ordine, penso a delle squadre che salgono alle fermate e fanno gli accertamenti. Si può immaginare anche un servizio di vigilanza privata a supporto dell'azienda. Qui credo che entriamo nel campo, come dire, del fantastico dal punto di vista dell'immaginario. Comunque è ovvio che sia un controllo a campione, impossibile fermare. Scusate, perché c'è un refuso nel pezzo che è stato scritto. Comunque si dice che è impossibile fermare tutte quante le persone per il controllo, e quindi si andrà verso un controllo a campione. Serve infine un regolamento che stabilisca cosa succede al passeggero che viene pizzicato senza Green Pass: deve scendere immediatamente, verrà multato? Un altro tema è il rischio che si rallenti il servizio. Le sigle sindacali del settore dei trasporti del Lazio temono criticità e auspicano un piano per evitare i ritardi nelle corse. Magari un piano per evitare i ritardi nelle corse, per esempio a Roma, andrebbe auspicato a prescindere dal Green Pass, visti quali sono i tempi di percorrenza e i dati clamorosi, non so se li avete visti l'altro giorno, che riguardano l'ATAC romana. L'ATAC ce l'avete presente, no? Quella dove brucia un autobus alla settimana, più o meno come ai tempi dei roveti ardenti, che sembra quasi sia una manifestazione del divino. Bene, i dati che sono stati pubblicati dicono che negli ultimi 6 anni c'è stato 1 milione di guasti sui mezzi pubblici romani, 1 milione in 6 anni. Ma torniamo al punto, appunto il timore che si rallenti ulteriormente il servizio. Praticamente, se devi andare da Tor Pignattara al centro potresti metterci 1 mese e mezzo. Se sulle metropolitane il controllo è fattibile, dicono dal settore dei trasporti del Lazio, perché ci sono i tornelli, sui bus è ancora un'incognita, occorre pianificare bene per non penalizzare i tempi del servizio. Se i controlli saranno ad appannaggio delle forze dell'ordine ci sarà tutta la nostra collaborazione, l'importante è condividere la modalità, dice questo il segretario della FILT CGIL di Roma e Lazio. Insomma, è tutto un evocare le forze dell'ordine sui mezzi di superficie per controlli, e dunque attenzione, perché Super Green Pass potrebbe essere sconfitto non dal super criminale di turno ma dalla carenza dei bigliettai, a meno che, visto che nel vaccino ci mettono il microchip e pure il grafene, non venga installato su tutti i mezzi di trasporto pubblico un rilevatore di microchip e di grafene che certifica l'avvenuta vaccinazione. A quel punto saremo a posto, ma poi si aprirebbero naturalmente le polemiche contro la dittatura delle lobby di rilevatori di microchip e di grafene, saremmo di nuovo da capo. Poi c'è un altro acerrimo nemico di Super Green Pass, e chi è? È Super Filosofo, non so se ce l'avete presente, non è Cartesio ma è Cacciari, che è stato molto protagonista in televisione nella casella Voci dei Dissenzienti, che fa parte del format narrativo standard di tutti quanti i talk show, cioè si invita un rappresentante della scienza e poi si invita anche un rappresentante che non riconosce le conclusioni della scienza, lo diceva anche il nostro ascoltatore che ha chiamato ieri. Insomma, bisogna invitare e far sentire anche voci altre, un po' come se questo fosse necessario a stabilire una sorta di equilibrio cosmico, un po' come se che ha cantato Lady Gaga in televisione bisognasse sentire necessariamente un pezzo di Povia, come se dopo un documentario su Cartesio appunto dovesse andarne in onda uno su Paolo Brosio, così per riequilibrare il flusso informativo. A proposito di Paolo Brosio, notizia di oggi, anzi notizia di ieri che troviamo sui giornali di oggi, quella del leader dei Novax del Veneto che si è contagiato a Medjugorje ed è finito in terapia intensiva, dove immagino gli sia apparsa Eleonora Brigliadori. A proposito invece, come dire, delle compensazioni, pensate un po' se Quark venisse condotto una volta normalmente da Piero Angela e quella dopo per compensare da un terrapiattista. Citiamo Piero Angela perché ieri anche Piero Angela nel suo piccolo si è incazzato, perché a proposito di controlli non controllavano i Green Pass al ristorante dove è andato a cenare. E guardate che Piero Angela che si incazza è come il Papa che smadonna, cioè un evento ben più che eccezionale. Però, visto che appunto ieri l'ascoltatore dei 22 gradi ci rimproverava di non ospitare, di non dare spazio sufficiente all'eresia, riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni momenti del Cacciari in TV, di cui molto si è discusso per esempio sui social network in questi giorni. E allora partiamo per esempio da qui.
Bisognerebbe non intervistare Cacciari ma intervistare gli scienziati che dicono come stanno le cose, in alternativa alla scienza ufficiale di regime, a quelli che ritengono di avere la verità,
perché invece,
ascoltare,
scusi,
gli scienziati che pongono domande, problemi, perché... premi Nobel, Melon l'ultimo, Melon
quegli
l'ultimo,
scienziati che cosa...
diceva Cacciari, bisognerebbe sentire gli scienziati che pongono delle domande, per esempio il premio Nobel Melon. Per non essere ripetitivo e citare sempre solo Montagnier, Cacciari ha evocato il premio Nobel Melon, che essendo premio Nobel evidentemente deve saperla lunga. E allora, come hanno fatto anche altri, anch'io ho provato a cercare per saperne di più sul premio Nobel Melon, solo che pur con una ricerca matta e disperatissima, non ho trovato nulla del premio Nobel Melon, perché accidenti, sembra proprio che non esista esista il premio Nobel Melon e nemmeno il virologo o l'epidemiologo Melon. Eppure Cacciari lo ha ripetuto ben due volte: Melon, Melon. Quindi forse si tratta magari di Giorgia Melon. Magari è lei. Sta di fatto che Cacciari ha citato un Melon, Melon, Melon che non era un Melon, 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 e aveva occhi da Melon e aveva bocca da Melon, ma non era un Melon, 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 come diceva il lieto Motivetto. Che cos'era allora? Che cos'era allora? Indovina un po', indovina un po'. Forse un po' una supercazzola, forse una forma di citazionismo astratto all'abbattiato. Stando comunque nel campo augusto della filosofia, si apre ora il dibattito accademico per portare prove sull'esistenza di Melon, che sono sempre benvenute. Dopo Melon, però, il super filosofo si è anche avventurato nel campo dell'epidemiologia e ha citato il caso Giappone, altra cosa di cui molto si è discusso in rete.
Perché questo farmaco non vaccino opera in questi modi. Si potrà pure sapere che in Giappone, dove i vaccinati sono il 20%, hanno risolto il caso e i vaccinati sono il 20%. Ci sono anche altre cose, o è vaccino o morte.
Perché ecco, questo era quello che diceva Cacciari. In Giappone, col 20% di vaccinazioni, hanno risolto la questione Covid. Il problema è che nessuno dallo studio ha controbattuto a questa teoria, che diciamo è un po' come Melon, perché secondo i dati che sono stati forniti, quelli ufficiali dal governo di Tokyo, il Giappone non ha vaccinato al 20%, anzi è al primo posto tra i paesi del G7 per tasso di vaccinazione anti-Covid, 76,1%, due dosi complete, dei suoi 125 milioni di abitanti. L'Italia, per capirci, è 4 punti indietro, il Canada è dietro al Giappone. Giappone davanti, primo posto, ma in Giappone c'è Godzilla che, come si sa, teniamoci forti, potrebbe essere risvegliato dalla terza dose. Il dubbio che a un certo punto viene è che Cacciari sia diventato un po' un montesano con una miglior conoscenza di Kant. Una volta salutava sempre la ragion pura, poi si è radicalizzato e si è fatto crescere la barba. Per finire, però, Cacciari si è espresso anche sulla centralità del Covid.
C'è il Covid, bene, e copre tutto. Naturalmente i morti del Covid ogni giorno sono un quarto di quelli che muoiono di tumore, un terzo di quelli che muoiono di malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, ma non importa, c'è il Covid, basta.
Ecco, io adesso francamente non conosco i dati con precisione, quindi non sono in grado di valutare le percentuali tra chi muore di Covid, di malattie cardiovascolari e di tumore. Sicuramente ha ragione Cacciari nel dire che sono molti di più quelli che muoiono per altro tipo di patologie, però il problema è che c'è un nesso tra il Covid e le altre patologie, e non solo sul piano della comorbilità, la famosa comorbilità su cui si è aperto anche lì un dibattito: morti per Covid, morti di Covid, eccetera eccetera. La risposta su questo tema a Cacciari e sul nesso la dà il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, intervistato dal Fatto Quotidiano. Ve lo ricordate, no? C'era anche una puntata del nostro podcast Andrà Tutto Bene, che si apriva proprio con l'appello disperato di un medico del Papa Giovanni di Bergamo nei giorni in cui la Bergamasca era l'epicentro della prima ondata, Nembro, Alzano le terapie intensive nemmeno più sotto pressione, ma totalmente travolte dalla prima ondata del Covid. Bene, intervistato dal Fatto Quotidiano, il direttore della terapia intensiva del Papa Giovanni oggi dice: temo che a dicembre avremo il picco, bisogna spingere con le terze dosi. Spingere naturalmente per la terza dose, la reintroduzione dell'obbligo di mascherina, ma c'è un altro problema, dice. Mi dica, gli chiede il giornalista del Fatto Quotidiano, già oggi dice c'è il rischio di lasciare indietro i pazienti non Covid. Mi riferisco per esempio ai malati oncologici, eccoci qua, persone che aspettano un grosso intervento, magari un'esportazione di un tumore, che rischiano di dover aspettare e aspettare tanto. Ci tengo a sottolineare che i pazienti Covid sono come tutti gli altri, che naturalmente che li curiamo al meglio delle nostre possibilità. Tuttavia, se avessero una maggiore sensibilità nei confronti del vaccino, potremmo gestire tutti i malati con maggiore tranquillità. Lo dice in modo, come dire, estremamente garbato, la sostanza che ci sta sotto è che l'occupazione delle terapie intensive, la pressione sul sistema sanitario genera un effetto a catena anche su le altre patologie a rischio, prima di tutti gli oncologici, e la conta dei morti alla fine sta all'interno di un sistema in cui tutto quanto si tiene. Sta dicendo, gli chiede il giornalista, del fatto che la maggior parte delle persone ricoverate in terapia intensiva non è vaccinata? Sì, è così, risponde, circa 9 su 10 non hanno ricevuto alcuna dose. Nel 90% dei casi chi entra in terapia intensiva ed è vaccinato esce sulle proprie gambe. Senza vaccino la percentuale scende di molto. L'età media varia dai 50 agli 80 anni, ma abbiamo avuto anche 35-40 anni. Dietro alle persone che non si vaccinano ci sono le motivazioni più disparate, in genere c'è la paura. E poi gli irriducibili, quelli iperconvinti, di solito sono pochi, ma sono anche i più agguerriti quando siamo costretti a intubarli perché i presidi non invasivi non hanno avuto alcun effetto. Ci dicono che vogliamo ucciderli, addirittura che vogliamo rubare i loro soldi. Alcuni ci dicono come dobbiamo curarli attingendo alle terapie più strane che non sono previste in letteratura. Scrive il Fatto Quotidiano intervistando il direttore della terapia intensiva di Bergamo. Intanto, appunto, Super Green Pass è arrivato, è stato approvato con Salvini, che ha dovuto mandarlo giù dopo una giornata di tormenti. E per Salvini mandare giù il Green Pass è un po' come mandare giù una mattonella di tofu, che per lui è il male quasi ancora più che il Covid. Hanno mandato Giorgetti in missione sul filo nel cielo a più di 30 metri dall'asfalto, come cantava Miguel Bosé tanti anni fa, ma l'equilibrismo di Giorgetti non ha retto, perché Draghi si è fatto forte delle richieste che arrivavano dai territori, dai governatori in particolare, ed è stato gioco forza dire a Salvini che i governatori che premevano di più erano soprattutto quelli della Lega, da cui l'amaro calice ingoiato da Salvini al posto della grappa. Intanto, come dire, un altro degli orizzonti che ci vengono messi di fronte agli occhi, e che in questo caso non c'entra col governo, non c'entra con i governatori, è quello del Natale in mascherina. Siamo sempre sulle colonne della stampa. Il governo non cambia le regole, ma sono i sindaci a ripristinare l'obbligo all'aperto in vista delle feste. Secondo l'OMS, se in Europa la usasse il 95% della popolazione, si salverebbero 160.000 vite. Intanto sono le 8:27 minuti e siamo stati fino adesso in modalità classica da Demone del Tardi. In questi due minuti forse vale la pena ritornare per un attimo in modalità, anzi più di un attimo in modalità Demone del Labbo, perché, cari ascoltatori, se per caso ve lo foste dimenticati, continuiamo a essere in campagna abbonamenti 2021. Siete pronti, siete bravi, lo state facendo, siete tanti, ma non ancora abbastanza, e quindi non solo mi tocca rinnovare come sempre l'appello, ma intanto stavo cercando disperatamente di caricare, e ovviamente quando si cerca disperatamente di fare le cose non funzionano, una delle tante playlist partecipative che stiamo costruendo con voi, quella delle canzoni del cuore degli ascoltatori di Radio Popolare, le canzoni che in qualche modo simbolicamente, dal punto di vista emotivo, percettivo, hanno segnato in tutti questi anni il vostro rapporto con la radio. Niente da fare, in questo momento non si carica una beata mazza, e allora ci penseremo dopo, perché tra poco c'è la seconda parte del Demone del Tardi. Intanto mi raccomando, 0239 2411, il numero della campagna abbonamenti, e tra poco riprenderemo in mano però anche i giornali, perché se il top del disastro esistenziale per chi non avrà il Green Pass, quello di rimanere fuori, che ne so, dalle piscine o dallo stadio, c'è chi rischia, anzi chi da sempre rimane fuori e cerca di passare dall'altra parte. Per esempio i migranti, ripartiremo da lì, non dal confine tra Polonia e Bielorussia, che è stato al centro dell'attenzione in questi giorni, ma su un altro confine marittimo, non quello del Mediterraneo, ma quello che separa l'Europa dall'Inghilterra, perché ieri è arrivata la notizia di un altro devastante naufragio, il gommone con 50 migranti che si è rovesciato a decine, annegano nella Manica, la strage peggiore di sempre. Ripartiamo proprio da lì, a proposito di esclusioni. Nel frattempo la linea va al GR per l'edizione delle 8:30, tra poco la seconda parte del Demone del Tardi. Abbonatevi nel frattempo. Quasi 40 minuti, allora ascoltatore, allora ascoltatrice, Learn to Fly, stacca il biglietto, vola con noi, che detto così sembra un po' un slogan minore da compagnia low cost, ma è un altro modo di dire: fate l'abbonamento a Radio Popolare, salite a bordo, venite con noi e riprendiamo a fare questo viaggio tutti insieme. Learn to Fly, Foo Fighters, una delle canzoni del cuore del rapporto tra la radio e la sua comunità d'ascolto, che sono state scelte da voi, che sono state introdotte nella playlist partecipativa che trovate all'interno del nostro canale su Spotify. Sono già oltre 7 ore di musica, quasi 100 brani che avete scelto e proposto, perché poi questo alla fine è uno dei modi, forse il modo con cui abbiamo sempre fatto Radio Popolare, continuiamo a fare Radio Popolare, ovvero costruire cose insieme agli ascoltatori, che si tratti di playlist, che si tratti di un'impresa editoriale attraverso il vostro sostegno, gli abbonamenti, le tessere, la vostra partecipazione a tutti gli eventi, che si tratti della sede con il mattonaggio, ma che si tratti anche quotidianamente dell'onda, dell'uscita della radio che arriva nelle vostre case, che è fatta dalle tante voci che quotidianamente partecipano alla nostra onda, ai nostri microfoni aperti, che dicono la loro, perché alla fine, se ci pensate, Radio Popolare è l'antico slogan, da voce a chi non ce l'ha, ma Radio Popolare dà voce anche a chi non lo fa l'abbonamento, perché poi essendo forse l'unica radio rimasta nel panorama nazionale a non avere filtri, in onda arriva di tutto e di più, in onda dice la sua chiunque, anche chi dissente profondamente rispetto alle cose che pensiamo, le cose che facciamo, e quindi quando si dice, insomma, scegliete voi a chi dare la voce, non date spazio a chi non la pensa come voi, in realtà quotidianamente, essendo i microfoni costantemente aperti e senza filtri, diamo sempre e comunque spazio anche a chi l'abbonamento non lo fa, a chi come noi non la pensa e che costruisce l'onda, l'uscita, la narrazione, piaccia ad alcuni, piaccia meno ad altri, giorno dopo giorno. Dicevamo, e qui appunto poi si evocano le esclusioni, le linee di separazione. A proposito di esclusione, di linee di separazione, ce ne sono alcune superabili, alcune di fronte alle quali si può anche temporaneamente resistere, pur affermando dei principi che sono altri rispetto a quelli che vengono imposti. Poi ci sono delle linee di demarcazione che invece rischiano di essere veramente insuperabili, quelle linee di demarcazione che separano come dire un pezzo di mondo da un altro pezzo di mondo da cui si cerca di fuggire, perché in quel pezzo di mondo c'è miseria, disperazione, fame, guerra, e quella linea di demarcazione ieri l'abbiamo vista una volta di più con le coordinate spostate più a nord sul canale della Manica, dove a decine sono annegati nella strage peggiore di sempre, scrive il Corriere della Sera, a quelle latitudini se si parla di immigrazione. Luigi Ippolito, il corrispondente del Corriere da Londra, racconta così quello che è successo: le onde fredde della Manica hanno inghiottito ieri decine di migranti che tentavano di passare dalla Francia in Gran Bretagna. Il bilancio di oltre 30 vittime, tra le quali almeno 5 donne, una bambina, ma potrebbe essere destinato a salire, che è una di quelle formule come dire sospensive, un po' di natura retorica, che anticipano una conta dei morti certamente superiore. Si tratta della più grave tragedia mai verificatasi in quelle acque nel momento in cui sempre più persone si avventurano nella pericolosissima traversata. Il gommone con a bordo i migranti si è rovesciato attorno alle 2 del pomeriggio in un mare agitato e sferzato dalla pioggia. A bordo c'erano circa 50 persone ed è difficile che ci siano superstiti, tradotto 30 il numero ufficiale dei corpi già recuperati, ma probabilmente 50 saranno. Gli scafisti delle organizzazioni criminali si fanno pagare fino a 3.000 euro a persona per organizzare il viaggio attraverso la Manica. È un flusso che è montato impetuoso quest'anno e soprattutto negli ultimi mesi. Da gennaio sono stati circa 27.000 migranti che sono sbarcati in Inghilterra, rispetto agli 8.000 dell'anno scorso e ai 1.000 del 2019. Solo nel mese di novembre si sono registrati oltre 6.000 arrivi. Si tratta di un'emergenza che sta avendo conseguenze non solo sul piano umanitario, ma anche su quello dei rapporti internazionali e della politica interna britannica. Londra accusa Parigi di non fare abbastanza per fermare i migranti in partenza dalle coste francesi. I giornali inglesi pubblicano le immagini dei poliziotti francesi che assistono immobili sulle spiagge di Calais ai preparativi per mettere in acqua i gommoni, nel momento in cui il governo britannico versa fondi per finanziare le operazioni di controllo. Addirittura la ministra degli interni del governo Johnson aveva accusato la Francia di usare i migranti come un'arma per destabilizzare la Gran Bretagna e punirla per la Brexit. In pratica ha paragonato Macron al dittatore bielorusso Lukashenko, che ha spinto i migranti verso il confine della UE. La ministra degli interni ha anche puntato il dito contro la libera circolazione in Europa. I migranti infatti attraversano indisturbati il continente diretti verso la Gran Bretagna, ha detto, ma anche a Londra la temperatura politica sta salendo, la Brexit avrebbe dovuto segnare la ripresa del controllo sui confini, mentre invece si assiste all'arrivo di un'ondata migratoria ed ecco allora che rispunta quella vecchia volpe di Nigel Farage, l'uomo che aveva imposto l'uscita dalla UE nell'agenda politica, ora ha annunciato il ritorno sulla scena sulla base di un'agenda anti-immigrazione. È una pericolosa spina nel fianco per Boris Johnson, già in difficoltà su diversi fronti, che a questo punto dovrà trovare, scrive Luigi Ippolito, in fretta una soluzione agli sbarchi dalla Francia. C'è chi invece non lascia il proprio paese e stiamo parlando di Haile Gebrselassie, che probabilmente molti ascoltatori conoscono perché è stato uno dei più straordinari campioni dell'atletica leggera che la storia ricordi, e oggi lo ritroviamo sulla prima pagina del Messaggero. Dall'atletica al fronte etiope, Gebrselassie va alla guerra, racconta Piero May. Vado al fronte, ha detto Haile Gebrselassie, annunciando la sua partenza a fianco del premier etiope e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed. Vanno per difendere l'Etiopia dagli attacchi del fronte di liberazione del Tigray e di altre milizie sparse e confuse che ormai sono a meno di 200 chilometri da Addis Abeba. Stanno per conquistare Debre Selam, che è a 130 chilometri dalla capitale. I paesi occidentali e le Nazioni Unite hanno già sollecitato tutti i loro cittadini e i loro dipendenti a lasciare il più in fretta possibile il paese africano, ma loro no, perché è il loro paese. Questa è una guerra africana, racconta Gebrselassie. Le pressioni degli Stati Uniti sappiano dove possono portarci. Guardate l'Iraq, la Libia, la Siria, lo Yemen. Ha detto così con quel sorriso disarmante ma armatissimo di denti che sfoggiava sempre anche al termine di una gara dei 10.000 metri come quella che corse e vinse a Sydney 2000, giochi olimpici, battendo dopo più di 27 minuti di corsa soltanto per 9 centesimi di secondo l'allora primatista mondiale, il keniano Tergat. Gebrselassie ora ha quasi 50 anni ed è del 73, villaggio di Asel, quota 2000 metri, povera pastorizia e null'altro. Non distrarti con lo sport, pensa al lavoro, gli diceva suo padre quando lo mandava a pascolare qualche bestia, oppure lo guardava andare a scuola correndo per 10 chilometri, insomma li faceva già bambino i 10.000 metri per andare a scuola. Gebrselassie a cavallo del millennio è stato il più grande mezzofondista e fondista che si sia visto in pista, in campagna o sulle strade asfaltate. Ha vinto 2 ori olimpici nei 10.000, quelli di Sydney appunto, ma anche quelli di Atlanta nel 96, e poco è mancato non fosse stato per un'infiammazione al tendine che vincesse pure ad Atene 2004. Ha passato intere annate agonistiche senza essere mai battute, mettendo da parte un bel gruzzolo, metteva da parte, investiva in imprese agricole o turistiche che investì e investiva molto nella gioventù del suo paese, si ispirava a quei valori che erano stati di Nelson Mandela, quegli stessi valori che ieri gli hanno fatto dire vado al fronte, perché ha detto una volta puoi sempre fare qualcosa anche se vieni dall'angolo più povero dell'Africa. Questa la storia di Haile Gebrselassie che viene raccontata questa mattina sulla prima pagina del Messaggero. Ma oggi naturalmente si scrive molto della violenza contro le donne, nella giornata proprio dedicata al tema della violenza contro le donne. I corpi del reato è il titolo che fa il Manifesto. 109 delitti dall'inizio dell'anno contro i femminicidi, oggi manifestazioni in tutta Italia per la giornata mondiale delle donne. Sabato a Roma corteo nazionale di Non Una di Meno, attivista in difesa delle vittime afghane. A Torino i giudici, e qua si entra su un altro degli argomenti che troviamo sulle prime pagine, assolvono il ragazzo che uccise il padre violento, argomento altro ma evidentemente connesso. L'innocenza di Alex è il titolo che fa La Stampa, che mette l'immagine del ragazzo in prima pagina con la sentenza del Tribunale di Torino. Alex è stato assolto, il PM, lo ricorderete, con tutto l'imbarazzo che aveva pubblicamente dimostrato, aveva chiesto necessariamente per codice giuridico, per codice penale 14 anni di carcere, e non è un lieto fine ma una fine giusta, scrive Viola Ardone proprio sulle colonne della Stampa. La Stampa che oggi ha una sovracopertina troviamo impaginato del giornale tradizionale, una sovracopertina che è fatta anche di tre pagine, altre pagine interne. Violenza sulle donne, adesso basta, con la data 25/11/2021. Nello sfoglio di questa sovracopertina c'è naturalmente la cronaca dell'accelerazione sui provvedimenti governativi rispetto al drammatico tema dei femminicidi, ora leggi e pene più severe, la prossima settimana le misure in Consiglio dei Ministri, con la richiesta da parte delle ministre come Cartabia e Lamorgese di rafforzare la prevenzione. E ci sono naturalmente le storie, la storia di Rosa, 36 anni, due figlie, io quasi uccisa da mio marito, adesso lui è in carcere, io sono rinata dopo la denuncia fondamentale alla rete di protezione con il centro antiviolenza. Rosa racconta di come venisse scaraventata sul pavimento, trascinata per i capelli e poi pugni e schiaffi e calci. E del primo schiaffo ricevuto da suo marito scrive anche Michela Marzano, editorialista che ritroviamo spesso sulle colonne della Stampa, che racconta, come dire, una storia di ordinaria banalità, di violenza quotidiana, che fa parte della sua autobiografia. La prima volta che il mio ex marito mi ha dato uno schiaffo non ho reagito, non me l'aspettavo, eravamo in strada, cosa avrei potuto dire o fare, cosa avrebbero pensato i passanti, tanto più che alcune ore dopo, quando lui mi ha spiegato che il modo in cui avevo sorriso all'impiegato della banca era stato inopportuno, sfacciato e allusivo, gli ho dato ragione. Dovevo fare attenzione a come mi comportavo con gli altri uomini, era una questione di rispetto nei suoi confronti. Come ho potuto, scrive Michela Marzano, non capire che era solo l'inizio di una storia impastata di violenza? E poi prosegue il racconto, appunto, di una storia come tante di ordinaria violenza all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto di coppia, un rapporto d'amore. Sono tante le storie, i racconti che oggi ritroviamo sui quotidiani nella giornata dedicata alle donne. E allora chiudiamo questa pagina del Demone del Tardi di oggi con la voce e le note di una donna che ha fatto cose straordinarie in musica, come Tracy Chapman, perché Talking About the Revolution è una delle canzoni che avete scelto voi e che avete inserito nella nostra playlist dedicata alle canzoni del cuore degli ascoltatori di Radio Popolare. Con la voce di Tracy Chapman, con la sua chitarra, con un abbraccio a tutte le donne, io chiudo questa mia puntata. Tra poco Lorenza Ghidini e con lei Luigi Ambrosio per rilanciare le ragioni della campagna abbonamenti. Grazie per essere stati con noi, grazie per tutti gli abbonamenti che state facendo, e vi lascio a Tracy Chapman, che è una voce decisamente più bella della mia. Ciao ascoltatori, a domani. We're people gonna rise up and get their share. We're people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better. Finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Oh no, talking about the revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution. Ooh.
but it